Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo. Terra Terra su Radio Budrio.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Terra Terra, oggi introdurremo una cultura di cui non abbiamo mai parlato, un'antica cultura, quella della canapa, che interessava in maniera importante l'Emilia Romagna, in particolare i territori di Cento, di Bondeno, nelle province di Bologna, Modena e anche Ferrara. Pensate che una volta l'estensione, proprio gli ettari interessati dalla coltivazione della canapa, arrivavano attorno anche ai 90-100.000 ettari, quindi grandi quasi come l'intero territorio di una provincia. La canapa, che è una pianta erbacea a ciclo annuale, che può raggiungere anche una notevole altezza, che arriva a 1,5 metri, 2 metri, in alcune varietà può arrivare anche fino a 5 metri di altezza, veniva coltivata perché grazie alle sue fibre si poteva produrre carta, fibre tessili e corde. La canapa aveva una produzione importante in Italia fino agli anni 30 ed era praticamente una delle più importanti produzioni sia come qualità che come selezione delle varie specie vegetali di canapa che esistono. La coltivazione della canapa praticamente non viene più fatta perché la canapa sativa, che è quella che dà origine appunto a fibre per la produzione di carta e di corde e di fibre tessili, assomiglia moltissimo alla cannabis indiana, quella contenente degli alcaloidi cannabinoidi, e quindi era praticamente difficile distinguere le due piante. E quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proibito la coltivazione della cannabis, individuando proprio le percentuali di cannabinoidi presenti, diciamo che i coltivatori non se la sono più sentita di produrla, col rischio poi di essere in fondo illegali, e quindi è caduta una grossa tradizione legata a questa coltivazione importante. La canapa, in fondo, oltre a una coltivazione importante, ha dato anche delle caratteristiche a una parte del paesaggio emiliano romagnolo con i suoi maceri. Infatti nella fase di lavorazione era importante tenere macerata nell'acqua la canapa raccolta, in modo che le fibre potessero, diciamo tra virgolette, sfibrarsi per essere lavorate. E questi maceri, che erano praticamente come delle piccole piscine d'acqua, era importante che fossero collocati in terreni impermeabili, quindi quale posizione migliore nei terreni fortemente argillosi, quelli di cui abbiamo parlato più volte, che caratterizzano le valli, le zone depresse della pianura, quelle più lontane rispetto ai corsi d'acqua. Ed ecco che appunto in questo paesaggio delle valli argillose si trovano spesso dei maceri di diverse dimensioni legati appunto alla coltivazione della canapa. Ma oggi affrontiamo l'argomento insieme a un esperto d'arte, a Fabio Chiodini, proprio perché vogliamo far vedere come il collegamento terra, paesaggio, coltivazione abbia un'impronta importante proprio nella cultura del territorio, in questo caso nell'arte e nei quadri.
Bentrovati nuovamente a parlare di un'altra specificità non più attualissima della realtà emiliana, che è la canapa, la lavorazione della canapa, la coltivazione, che nel passato era particolarmente vivace. Io ricordo che persino mio nonno classe 1895 già mi ricordava, insomma, di come fosse un lavoro veramente faticoso. E la canapa è, come dire, il lavoro del contadino antico, un lavoro che era molto legato alla presenza nel nostro territorio di maceri. Infatti di maceri ce n'erano tantissimi, in parte sopravvivono ancora ora. Vediamo proprio attraverso le testimonianze letterarie e artistiche quanto fosse la canapa presente anche nella cultura alta. Ecco, per esempio, sappiamo già che il letterato Ludovico Antonio Muratori parlava della pubblica felicità, l'oggetto dei buoni principi, e introduceva proprio la canapa come un prodotto che poteva addirittura paragonarsi al lino, stando appunto a particolari tecniche di lavorazione. A Bologna, ad esempio, c'erano tantissimi filatoi. Io ho studiato bene un artista, ad esempio, Marcantonio Franceschini, che prendeva la pigione da moltissimi proprio che avevano il mulino per la lavorazione della canapa, tanto che sappiamo attualmente nella Piazza Verdi di fronte al Comunale, quella che erano le scuderie del Bentivoglio. Alla fine del 600 viene commissionato un lavoro di affresco ad un pittore, questo Spini, nel Monte dei Gargiolari, Monte della Canapa, che lì avevano la sede. Ecco. E sappiamo appunto come la canapa diventasse proprio uno strumento anche di commercio con Venezia, una città floridissima, ma che per le vele, per le imbarcazioni, si rivolgeva spesso all'ambito emiliano-romagnolo, che pare che fosse di una qualità eccellente. E da ricordare che nel 700 c'è addirittura un letterato centese che si chiama Girolamo Baruffaldi, che scrive Il Canepaio, un piccolo libricino di circa 50 pagine dove vengono date proprio indicazioni su come coltivare questo prodotto. Pensate che sempre a Cento è proprio Guercino, il grande pittore centese, che per la prima volta rappresenta con una precisione didascalica quasi commovente la lavorazione della canapa nel momento in cui si estrae dal macero e la si mette ad asciugare in particolari coni. E nello stesso anno in cui Guercino è impegnato nella decorazione di Casa Pannini a Cento, sono affreschi che si possono vedere alla Pinacoteca di quella città, esiste un bando, proprio nel 1616, in cui Francesco Bossio dice che chiunque si fosse fatto sorprendere a rubare o a fornire informazioni alla concorrenza in fatto della lavorazione della canapa sarebbe stato condannato a morte. Quindi non si scherzava in quegli anni, era veramente qualcosa di estremamente protetto questo tipo di prodotto. E poi naturalmente la canapa come tessuto resistente alla luce, resistente alle muffe, resistente addirittura al calore, veniva impiegato sempre più frequentemente come tela per i pittori. È interessante notare che proprio nel momento in cui si ha un picco crescita nella lavorazione di questo vegetale, alla fine del 500 qui a Bologna abbiamo i carracci, e i carracci, come dire, scelgono prevalentemente di dipingere su tela, probabilmente più economica, più facile da lavorare e da trasportare, una tela si arrotola, mentre invece la tecnica precedente, la tavola, era pesantissima e richiedeva un legno stagionato affinché non si aprissero le assi. Come dire, è interessante che i carracci che guardano a Venezia, dove questo prodotto veniva utilizzato già nel 400, siano proprio coloro che utilizzano con particolare frequenza la canapa. Da ricordare che canapa, o termine canevazzi, che sono appunto le bacchette, in pratica i fuscelli di canapa, subisce questa parola, canevazzi, una metamorfosi che passa attraverso il termine anglo-francese canevas, da cui poi deriva canvas, che oggi si usa in inglese per definire qualunque tipo di tela, oil on canvas, olio su tela, nelle didascalie dei cataloghi di mostre anglosassoni. Poi sappiamo che Leonardo da Vinci fu uno di quelli che utilizzò spesso carta di grande qualità, che era il risultato della macerazione della canapa insieme al lino, famosissimo autoritratto della Biblioteca Reale di Torino, oggi esposto alla mostra di Milano, è realizzato proprio su un foglio di questo tipo di carta lino canapa, ecco, resistentissimo. Correggio, grandissimo artista Antonio Allegri, dipinge la Danae della Galleria Borghese su appunto canapa, e così via, fino ad arrivare a proprio lavorazioni particolarmente resistenti. Si crea il terlisone, che è una canapa lavorata a spina di pesce, di cui se uno passa da Bologna può vederlo in un dipinto di un artista veneto, guarda caso, di origine veronese, che si chiama Zelotti, La virtù che punisce il vizio, cioè la pittura è diventata talmente magra che rivela proprio la tipica tessitura a spina di pesce. Dopodiché l'Ottocento naturalmente continua a riferirsi appunto alla canapa anche alla decorazione di particolari luoghi pubblici, per esempio il Canton dei Fiori, la Casa Scappi, che è all'angolo fra l'attuale Via dell'Indipendenza e Via Rizzoli. Se si va appunto a vedere la decorazione del Canton dei Fiori, c'è una scritta che dice Panis Vita Cannabis Protectio Vinum Letizia, quindi il pane è vita, la canapa è protezione, il vino è letizia. Quanto serve per rendere l'uomo felice. Questa è una decorazione di Augusto Cézanne. Cézanne è un importante maestro dell'Art Nouveau, oltre che anche architetto. Fu lui a progettare la vecchia palazzina Maiani in Via dell'Indipendenza, che adesso è un negozio di abbigliamento. Dopodiché, per arrivare al Novecento, il grande contributo dato alla lavorazione della canapa è un inno anche alla lavorazione lavorazione che è al lavoro che facevano i contadini, quindi siamo nel 1940, anno in Fausto, ma che Galileo Chini si vede commissionato per la Casa del Contadino una serie di cartoni e di affreschi in quella che era la via Roma, l'attuale via Marconi. E lì si vede in pratica come il mondo rurale non sia visto solo e non più come luogo di delizia, ma dove il lavoro comincia a essere rappresentato nella sua duplice dimensione. Quella di un inno proprio alla vita in qualche modo, quindi è un trionfo del lavoro dell'uomo anche quando molto pesante, ma appunto anche la rappresentazione più cruda di quello che significa il lavorare questo tipo di vegetale. Dice: non si ravvisano appunto più nella monumentalità di questi componimenti che Galileo Chini, grandissimo ceramista, grandissimo decoratore, ricordo Montecatini per esempio, tutto affrescato da lui, il palazzo del comune, ecco, se non si notano più i consueti toni propagandistici tipici del regime, come se lui, forse anche perché era un artista della vecchia guardia, avesse guardato ai protagonisti di questo racconto cercando di farne dei piccoli eroi del quotidiano. E siamo nel 1940, purtroppo gli affreschi sono stati anche in buona parte rovinati, esistono tuttavia i cartoni in buono stato, quello della canapa mostra insomma qualche lacuna, però sono stati anche esposti nell'ambito di Genus Bononi, nella residenza che era dei Conti Fava in via Manzoni. Credo che con questo possiamo salutarci, a risentirci alla prossima puntata dove parleremo di un'altra specificità del nostro territorio.
Grazie al professor Fabio Chiodini, critico d'arte e esperto del Seicento bolognese, e grazie a Carla Scotti, laureata in scienze forestali e specializzata nello studio dei suoli. Terra Terra vi dà appuntamento alla prossima settimana.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo.